2015 in 50 voci.
Bentrovati a Il 2015 in 50 voci, lo speciale di Radio Città Fujiko per ricostruire i principali fatti dell'anno che sta per concludersi. Siamo giunti alla terza e penultima puntata e insieme scopriremo cos'è accaduto dal luglio al settembre di questo anno, di questo 2015. Il primo evento di cui vi parliamo oggi è di portata storica. Il 14 luglio, infatti, è stato firmato a Vienna, dopo una lunga maratona negoziale, l'accordo storico sul nucleare iraniano. La Repubblica Islamica e il gruppo dei 5 più uno sono giunti ad un'intesa definitiva. Teheran otterrà la revoca delle sanzioni internazionali in cambio di significative riduzioni alla portata del suo programma nucleare, che verrà sottoposto a ispezioni per accertare il rispetto degli impegni da parte della Repubblica Islamica. Le parole del giornalista del Manifesto, Giuseppe Acconcia.
Intanto inizierei ricordando i festeggiamenti che hanno attraversato le vie di Teheran e delle maggiori città iraniane, perché questo accordo era atteso da almeno 2 anni, cioè dopo le elezioni del presidente Hassan Rouhani nel giugno del 2013, tutti speravano che si arrivasse alla fine dell'isolamento dell'Iran in Medio Oriente e all'inserimento del paese all'interno della comunità internazionale. Quindi finalmente, con questo accordo storico, come dicevi, l'Iran siede a pieno titolo nella comunità internazionale, può suggellare il suo ruolo centrale nella soluzione dei conflitti che attraversano il Medio Oriente. Infatti ricordo qui che l'Iran ha una posizione essenziale, per esempio in Iraq, in Siria, in Afghanistan, in Yemen, come abbiamo visto negli ultimi anni.
Il 20 luglio gli Stati Uniti pongono concretamente fine all'embargo con Cuba, ristabilendo le loro relazioni diplomatiche dopo 54 anni con la riapertura delle proprie ambasciate nelle rispettive capitali. Lo stesso giorno in Italia la Cassazione emette una sentenza importante, perché farà giurisprudenza sulla possibilità per le persone transessuali di poter avere il cambio di sesso sui documenti senza l'operazione chirurgica. Il commento di Porpora Marchesciano, presidente del movimento di identità transessuale.
Sicuramente è un passo avanti e una vittoria. Dal nostro punto di vista la consideriamo sicuramente una vittoria, portata avanti dalla nostra cara amica l'avvocata Gracis e dalla rete Lanford. È un passo avanti che in Italia si aspettava da tempo, cioè è un punto fermo, ecco, in un paese in cui di fermo non c'è rimasto assolutamente nulla, almeno dal punto di vista dei diritti e della democrazia.
I diritti civili sono protagonisti anche il giorno successivo, il 21 luglio, quando la Corte Europea per i diritti umani condanna l'Italia accogliendo il ricorso presentato da 3 coppie sotto l'egida di Gaylib, associazione omosessuale di centrodestra. Per la Corte di Strasburgo la tutela attuale che l'Italia dà alle coppie omosessuali non provvede ai bisogni chiave e non è affidabile. Il commento di Flavio Romani, presidente nazionale di Arcigay.
Io mi chiedo che cos'altro serve ancora a questo paese per rendersi conto che le coppie fatte da 2 uomini e da 2 donne hanno il diritto di essere riconosciute come famiglia e il diritto di avere dallo Stato tutte quelle tutele e tutto quell'insieme di diritti e doveri che sono previste per le coppie eterosessuali. È l'ennesima sentenza, questa volta ci arriva dalla Corte Europea dei Diritti Umani, e la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia per la violazione dell'articolo 8, appunto, della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo. L'Italia è, da questo punto di vista, un paese che non rispetta le regole, lo sapevamo già, e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ce lo ha ribadito per l'ennesima volta.
Il 23 luglio la NASA annuncia la scoperta di Kepler 452b, il pianeta più simile alla Terra mai avvistato, grazie al telescopio spaziale Kepler. Lo stesso giorno, in Italia, arriva la condanna all'ergastolo per Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, riconosciuti rispettivamente come mandante ed esecutore della strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974, che provocò 8 vittime antifasciste. Secondo la Corte, i servizi sapevano della strage prima della sua esecuzione e hanno coperto gli esecutori, ovvero i fascisti, di Ordine Nuovo. Il commento di Saverio Ferrari dell'Osservatorio sulle Nuove Destre.
Questa è una condanna per certi versi attesa dopo la sentenza di Cassazione che aveva sostanzialmente ritenuto non accettabile l'esito dell'assoluzione del processo d'appello, tant'è che sono stati chiamati dei giudici a rivalutare le posizioni di Tramonte e Maggi, soprattutto rispetto alla mole imponente di indizi che si addensavano sulle loro teste, per cui la Corte ha fatto esattamente quello che gli ha chiesto la Cassazione, rivalutare elementi indiziari molto gravi, peraltro con la nuova rinnovazione parziale del dibattimento, dato che erano emersi altre indicazioni, altri indizi molto gravi, in modo particolare rispetto a Maurizio Tramonte, che ormai è accertato, era in Piazza della Loggia al momento dello scoppio dell'ordigno. Questa è una sentenza storica, perché rispetto alle stragi dal 69 al 1974, questa è una sentenza che segnerà sicuramente una nuova valutazione rispetto alla verità giudiziaria, che in questo modo si sposa con la verità storica.
Il 31 luglio in Cisgiordania alcuni coloni israeliani assaltano una casa di palestinesi con bombe Molotov. Nel rogo morirà un bimbo insieme alla madre. Siamo dunque nel mese di agosto, quando in Italia si registra un dibattito sul caporalato e lo schiavismo in agricoltura. I casi di Rosarno ed altre vicende degli anni precedenti non hanno cambiato nulla. Le polemiche scoppiano non tanto per lo sfruttamento della manodopera migrante, ma per la morte di una donna italiana avvenuta ad Andria il 13 luglio. La donna veniva sfruttata ed è morta sotto il sole. Le parole di Marco Stefanelli di Amisnet, che ha dato vita a una radio nel ghetto di Rignano Garganico.
La condizione dei braccianti africani o stranieri, rumeni e bulgari oggi, è la stessa condizione delle donne italiane di diversi decenni fa. Le paghe basse, il trasporto su furgoni inadatti che prima causavano decine e decine e decine di incidenti con centinaia di morti, addirittura il servilismo, no? Che questa è una cosa che si riscontra anche nel ghetto, dei braccianti o delle braccianze al tempo nei confronti del caporale che decideva chi portare al lavoro e chi no, e di conseguenza si racconta di come quando erano le donne italiane a fare le braccianti c'erano violenze, stupri, appunto violenze sessuali continue e ripetute, i ricatti sessuali da parte dei caporali nei confronti delle donne. Oggi tutta questa parte sessuale e nemmeno, ma ci sono tutta una serie di ricatti ulteriori che passano per il semplice fatto di non poter rivendicare una paga più alta, no? Se io mi lamento e critico la paga che mi viene data, io caporale non ci metto niente a prendere altre 15, 10, 20 persone e quindi a sostituire anche totalmente la squadra con la quale lavoro.
Il 5 agosto vengono trovati detriti sull'isola di Reunion, che si confermano essere quelli della Malaysian Airlines Flight 370, scomparso nel marzo del 2014. A settembre, più precisamente il 3, desta scalpore la foto di un bimbo migrante morto annegato su una spiaggia turca. È solo una delle infinite tragedie dell'immigrazione cui l'Europa si dimostra incapace di dare risposta. La crudezza dell'immagine del piccolo cadavere solleva polemiche. Le parole del fotografo Michele Lapini.
La fotografia documenta quello che succede realmente, sia nel bene sia nel male. Tutti più o meno si esprimono molto a sproposito, anche spesso sul fatto che la realtà sì esiste, la verità esiste, ma è meglio non vederla. Secondo me invece è bene mostrarla, possibilmente senza aggiungere neanche troppe parole alle fotografie che molto spesso parlano da sole. Come molto spesso succede, la fotografia semplicemente riflette quelle che sono, diciamo, o i risultati o le conseguenze di politiche che vengono appunto prese da chi ovviamente gestisce in questo caso i flussi migratori. Come in questo caso è semplicemente la verità, che non si abbia piacere a vederla è un altro discorso, però è che comunque si utilizzi la fotografia per alcuni scopi è un altro discorso ancora, però che si debba mostrare quello che succede secondo me è indispensabile e ancora più urgente in un periodo come questo, dove appunto di cose come quelle purtroppo capitano in molte zone del continente.
Il tema dell'immigrazione diventa dunque centrale nel dibattito europeo e mondiale. Il 6 settembre si registra la March of Hope, con la quale centinaia di cittadini austriaci si sono auto-organizzati per dare un passaggio ai profughi che tentavano di lasciare a piedi l'Ungheria. Nei giorni successivi sono ancora i cittadini ad essere protagonisti contro l'ignavia dei governi. Al Festival di Venezia, in molte città italiane ed europee, va in scena la marcia delle donne e degli uomini scalzi. Le parole di Filippo Miraglia di Arci Immigrazione.
Le scene a cui abbiamo assistito e stiamo assistendo in questi giorni sono scene vergognose, non degne di una comunità civile come quella europea dovrebbe essere. Le persone che vengono inseguite per strada, lasciate da sole in condizioni disumane alle frontiere dell'Unione Europea e con uno scaricabarile tra i paesi che è veramente indegno, mentre l'Europa dovrebbe, per la sua forza sul piano economico ma anche politico internazionale, consentire alle persone in fuga da guerra e persecuzione di arrivare nel nostro continente in sicurezza e legalità.
Dopo lo sconforto della sentenza di primo grado che aveva assolto tutti, il 9 settembre si riapre inaspettatamente il caso di Stefano Cucchi, 31enne romano morto dopo un arresto. Un carabiniere è finito nel registro degli indagati per falsa testimonianza nell'ambito dell'inchiesta bis e nei giorni e nelle settimane successive la procura arriverà ad affermare che Stefano è stato oggetto di un violento pestaggio. Le parole della sorella Ilaria Cucchi.
Il procuratore capo, il dottor Pignatone, mi ha personalmente dato, come dire, la sensazione di... mi sono sentita finalmente tranquilla ed ero quasi emozionata uscita di lì. Ho capito che stanno lavorando e che stanno lavorando moltissimo. L'idea che mi sono fatta, che ci siamo fatti, è che stanno lavorando su tutti i fronti e, come dicevi, sicuramente sono molto più avanti di quanto potessimo immaginare. Io non gli ho fatto domande, sapevo di non poterle fare, gli ho semplicemente chiesto se secondo lui arriveremo alla verità. Non mi ha risposto, però dal modo in cui mi ha stretto la mano ho capito che sì, ho capito che forse questa è la volta buona in cui posso avere delle speranze.
Il 12 settembre c'è un colpo di scena per la sinistra europea. Il nuovo segretario del Labour britannico è Jeremy Corbyn, esponente radicale del partito, che sancisce una rottura con la moderazione di Blair. L'analisi di Martino Mazzonis, giornalista di Left, che ha seguito la campagna delle primarie britanniche.
Corbyn ha avuto un successo enorme quasi da subito. Come mai? Per due ragioni. La prima è che un sacco di giovani e di militanti laburisti hanno scelto, come dire, di partecipare alla sua campagna e quindi hanno dato grande forza a una campagna che in teoria aveva meno mezzi e strumenti. E dall'altra per una grande capacità di stare in rete. Come cosa invece generale, come messaggio, da un lato un messaggio di sinistra e il sostegno del sindacato e dall'altro invece anche l'idea che Corbyn sia un politico che, a differenza degli altri candidati, parla come le persone si aspettano che parli, cioè parla un linguaggio più simile a quello delle persone e non all'aria di uno che non dice quello che pensa, cioè all'aria di uno che dice quello che pensa, cosa che i britannici non pensano più dei seguaci di Blair.
A metà settembre è ancora l'immigrazione a tenere banco. In Ungheria il premier filonazista Orban fa costruire un muro di filo spinato e i profughi vengono arrestati, stati picchiati e gasati dalla polizia ungherese al confine con la Serbia, una terra di nessuno dove non è presente l'UNHCR. Amnesty International denuncia l'abbandono dei rifugiati, tra cui malati e disabili, assistiti solo da associazioni locali. Le parole di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
Era inevitabile che andasse così perché abbiamo già visto nei mesi scorsi quanto la rotta dei Balcani presentasse problemi a ogni attraversamento di frontiera. Ora in quella terra di nessuno tra Ungheria e Serbia si ripropone la questione. L'Ungheria ha deciso, non solo ha militarizzato il confine, ma anche ha adottato una legge che considera la Serbia un paese sicuro e dunque, secondo le intenzioni di Orban e secondo la legge, il destino delle persone bloccate alla frontiera è quello di essere rimandate in Serbia e da lì provare a entrare attraverso la Croazia. Resta il fatto che persone che sono scampate alla guerra in Siria, in Afghanistan e in Iraq vengono accolte in Europa da cani, soldati, lacrimogeni, cannoni ad acqua ed è una situazione di completa mancanza di rispetto della loro dignità e dei loro diritti.
Il 20 settembre in Grecia, a seguito delle dimissioni di Alexis Tsipras, si svolgono le elezioni anticipate che vengono nuovamente vinte dal premier uscente con il 35,5% dei consensi. Syriza però si è spaccata e il governo greco ha dovuto sottostare ai diktat della Troika. Il giorno successivo scoppia il caso che coinvolge l'azienda automobilistica tedesca Volkswagen, accusata di aver installato sulle proprie vetture un software per manipolare e aggirare le normative europee sull'inquinamento e di aver truccato i test antismog. Il 25 settembre, invece, ricorre il decennale dell'uccisione di Federico Aldrovandi, il 18enne ferrarese ucciso dalle percosse di 4 agenti di polizia. Le parole della mamma Patrizia Moretti.
Sono 10 anni lunghissimi, veramente eterni, ma nello stesso tempo sono volati in un lampo. Dal punto di vista personale devo dire che la mancanza di Federico proprio non è in alcun modo, non passa mai in secondo piano. È sempre al centro di ogni mio momento di vita. Dal punto di vista sociale, credo che voi possiate raccontarlo anche meglio di me. Credo che molte cose siano cambiate nella consapevolezza delle persone. Sicuramente le cose che sono la cosa terribile che è successa a Federico e a molte altre persone è entrata sicuramente nella consapevolezza di chi la vuole seguire veramente, perché cioè, continua ad esserci lo zoccolo duro di chi invece è negazionista di queste tragedie. Però devo dire che a fronte di questa coscienza civile che sicuramente c'è ed è sempre più consapevole, non c'è una vera risposta. Non c'è una vera risposta da parte delle istituzioni, o comunque non è cambiato niente.
Il 27 settembre in Catalogna si registra una vittoria a metà degli indipendentisti nelle elezioni regionali. Lo stesso giorno in Italia muore Pietro Ingrao, partigiano e storica figura della sinistra italiana. Il ricordo di Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista.
Parlare di Ingrao è difficile, perché parlare di un'esistenza lunghissima, molto intensa, con una capacità di innovazione, con una curiosità, anche con gli errori, di una lunga vita di una persona che ha attraversato un secolo, e che secolo, diciamo, dal fascismo alla lotta nella clandestinità, alla costruzione della democrazia, alla crisi della democrazia degli ultimi anni. Ma io di Ingrao ricordo tante cose, però diciamo sul piano personale mi ricordo la sua disponibilità